Bene, questa mattina per la grazia del Signore, confidando nella guida del suo Spirito, vorrei continuare con voi il messaggio dal titolo Il donatore e i suoi doni, e siamo alla 12ª parte. Leggiamo insieme dalla scrittura due brani, due testi, il primo è in 1 Corinzi capitolo 12 e il secondo è in Romani capitolo 12. Quindi 1 Corinzi capitolo 12 dal versetto 1, e leggeremo fino al versetto 11 e poi Romani 12 successivamente. Circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Voi sapete che quando eravate gentili, eravate trascinati dietro agli idoli muti, secondo che vi si menava. Perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema. E nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Ora, vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. E vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora, a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utile comune. Infatti, a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede, mediante il medesimo Spirito, a un altro doni di guarigioni per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue, a un altro la interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i suoi doni a ciascuno in particolare, come egli vuole. Romani capitolo 12, dal versetto 4. Poiché, siccome in un sol corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno un medesimo ufficio, così noi, che siamo molti, siamo un sol corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. E siccome abbiamo dei doni differenti, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo secondo la proporzione della nostra fede. Se di ministerio, attendiamo al ministerio, se di insegnamento, all'insegnare, se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità, chi presiede, lo faccia con diligenza, chi fa opere pietose, lo faccia con allegrezza. L'amore sia senza ipocrisia. Amen. Signore, dinanzi alla tua parola, noi capiamo di essere piccoli, Signore, ma la tua parola è grande. Signore, ti ringraziamo, chiniamo il nostro capo affinché sia tu a parlare mediante la tua parola, affinché il tuo spirito presieda, Signore, i nostri cuori e li convinca. Signore, ti ringraziamo. Noi, io sono ben poca cosa, ma tu sei grande, Signore. E Signore, la tua grandezza va al di sopra della nostra piccolezza, Signore. A te ogni gloria, a te ogni onore, nella tua Chiesa, nel nome di Gesù. Amen. Bene, l'altra volta vediamo che cominciamo a leggere alcuni passaggi che oggi non esamineremo in dettaglio, perlomeno per ora, se il Signore lo vorrà, però cominciamo a leggere alcuni passaggi che parlano nello specifico dei doni. Poi, piacendo al Signore, vedremo nel seguito qualcosa di più. Ma quello che certamente questi due passi che abbiamo letto, ce ne sono altri, perlomeno altri tre passaggi nella parola di Dio che meritano attenzione in questo contesto per analizzare questo tema così importante, che ripeto, non parte di qui. Cioè ci sono 11 puntate precedenti che parlano del donatore. Non parte di qui. Qual è l'errore? L'errore è prendere questi testi non partendo e tralasciando colui che dà queste cose. Abbiamo visto che Dio ha cominciato a donare nella persona del Padre, nel Figlio, dello Spirito Santo, sia dall'inizio, anzi, innanzi alla fondazione del mondo. come abbiamo letto in alcuni nei passi precedenti. Quindi è molto importante per approcciare questo tema vedere l'aspetto di colui che dona prima di parlare, perché noi non siamo chiamati ad attaccarci ai doni, noi siamo chiamati ad attaccarci al donatore, a colui che dona ogni cosa. Il nostro scopo rimane sempre conoscere Gesù Cristo, e ogni cosa che ci allontana da questo scopo non è da Dio. E questo è fondamentale. Noi siamo chiamati a conoscere, lo vedremo nella parola di Dio, a conoscere il Signore Gesù. E questi sono due passaggi piuttosto rappresentativi sul tema che stiamo meditando assieme. Allora, precedentemente, proprio l'ultima volta, siccome è passato più di un mese, se non erro, abbiamo cominciato a meditare assieme sull'opera che lo Spirito Santo compie nella vita del credente. Nella fattispecie siamo entrati un pochino nel dettaglio sul passaggio di Prima Corinzi 12, dove ci viene detto che la prima opera, mediante abbiamo spiegato insieme, abbiamo letto insieme che cosa significhi il battesimo dello Spirito Santo, come prima opera nel nostro, nel dono, nel sigillo dello Spirito Santo, lo Spirito, oltre alla rigenerazione, oltre alla salvezza, c'è quello di inserirci, e questo lo fa il Signore, all'interno di un corpo. E il corpo è la sua Chiesa. Non possiamo, vedete, Romani è nel contesto del corpo. Prima Corinzi 12, i doni sono nel contesto del corpo. Quando vedremo più tardi Efesini capitolo 4, sono nel contesto del corpo. Cioè, i doni di Dio non si possono estraniare, strapolare, estirpare dall'idea che Dio ne ha, cioè l'utile e il bene del suo corpo. Questo è fondamentale, è fondamentale. Spesso le vediamo attorno a noi, e vediamo anche in diverse, oserei dire, false dottrine o anche eresie, di come queste cose vengono utilizzate al di fuori della gloria di Dio. Non danno gloria a Dio, non danno gloria al Signore, non ci portano alla conoscenza di Cristo. E tutto questo è contrario a ciò che il Signore ha pensato. Non edificano il corpo, non rallegrano il corpo, non fanno crescere il corpo, lo vedremo. E se questo non è vero, non sono esercitati secondo l'idea, lo scopo che Dio ha. E tutto ciò che non è fatto secondo la volontà di Dio è contro Dio. E questo è importantissimo nella Scrittura. Allora abbiamo visto che lo Spirito di Dio è una persona, l'abbiamo visto, l'abbiamo verificato sulla parola di Dio, secondo le Scritture. Abbiamo visto che lo Spirito ci ha collocato nel corpo di Cristo e ci ha dato dei doni diversi, secondo la sua volontà, ma con lo scopo di essere uno. Abbiamo letto moltissime volte, vi sono diversi ma vi è uno, vi sono diversi ma vi è uno. Lo Spirito di Dio è l'unico che ci rende in grado di essere uno nella diversità. Il mondo ci vuole catalogare, il mondo ci vuole, ci piacerebbe che fossimo tutti sotto uno stesso stampo, e anche a volte la Chiesa si vuole mettere sotto lo stesso stampo, non è lo stampo di Cristo, non è lo stampo della sana dottrina. Invece il Signore dice, siete diversi ma siete uno. E questo lo fa solo il Signore. Abbiamo visto che noi siamo chiamati, se vogliamo esercitare i doni secondo la sua volontà, a camminare per lo Spirito, per non adempiere i desideri della carne. Altrimenti è tutto carnale. È tutto carnale. E tutto quello che è carnale non dà gloria al Signore. Il cammino nello Spirito, cioè la nostra vita deve essere una vita che si muove, che cammina verso la santificazione. Poiché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. Stiamo lontani da qualsiasi pensiero che aggredisce la nostra mente e la nostra carne, che Dio non desideri per noi la santificazione. È falso. Stiamo lontani da qualsiasi pensiero che io posso peccare liberamente. È falso. Se voi dite questo, è falso. Non possiamo. Non possiamo persistere nel peccato. Non possiamo bestemmiare la grazia di Dio. Paolo lo dice ai Romani, perché c'erano alcuni che pensavano proprio quello al tempo di Paolo. Continuerò io a peccare affinché la grazia di Dio abbondi, così non sia, dice l'Apostolo. E questo è il desiderio che anima ogni vero credente, perché il credente non può persistere nel peccato. E questo è fondamentale. Quindi camminare per lo Spirito per manifestarne il suo frutto, il frutto dello Spirito, che ha diverse sfaccettature capitanate dall'amore. Perché Dio è amore. E non è l'amore, è amore. C'è differenza. Detto questo, i doni sono un dono di Dio e noi dobbiamo esercitarli secondo la volontà di Dio. Allora, cosa ci insegna la Scrittura? Oggi vedremo qualcosa di generale, non andremo nel dettaglio dei doni, per ora, e vedremo se il Signore mi convincerà a farlo nel futuro, o vorrà farlo. Cosa ci insegna la Scrittura in generale in proposito dei doni e del loro esercizio? Qualcosa di importante. Allora, possedere dei doni, la parola di Dio usa il termine, ho visto che nelle nuove traduzioni anche è stato tradotto così, parola per parola, come nel greco, carismi. Possedere dei doni o carismi nella parola di Dio, secondo quello che cita le Scritture, e lo vedremo sulla parola, non vuol dire sinonimo di spiritualità. Se noi pensiamo che chi ha doni e chi li manifesta sia spirituale, più spirituale, che vi sia questa corrispondenza bionivoca, ci sbagliamo alla luce della Scrittura. Non è questo un sinonimo di spiritualità, sebbene oggi in molti luoghi questo avvenga. E non sto parlando solo delle opere straordinarie, delle manifestazioni o cose di questo genere, sto parlando di ogni dono che abbiamo letto nella Scrittura, sia anche quelli di ministerio, l'insegnamento, il dono pastorale, il dono di reggenza, di dirigenza, eccetera. Non è detto che questo sia manifesto di spiritualità, di elevata spiritualità, sebbene vi siano molti che lo pensano. Ma questo, con questo non sto dicendo che i doni dipendono da noi. Abbiamo già detto, abbiamo già visto che nella parola di Dio il termine che identifica proprio carismi viene da un altro termine, carizomai, che vuol dire grazia, che viene da caris, che vuol dire grazia. Quindi i doni di Dio sono per grazia. Nessuno può, i doni di Dio sono per grazia e la Scrittura dice che sono volontà dello Spirito, secondo la sua volontà, come Egli vuole. Altra cosa, lo vedremo più avanti, quello di ricercare, vedremo che cosa vuol dire, e alimentare i doni, cioè come l'Apostolo Paolo scrisse a Timoteo, non trascurare il dono di Dio che è in te. E questa è un'altra cosa che vedremo più avanti. I doni di Dio rimangono per grazia, l'abbiamo letto anche in Romani 12,6, quando la parola dice secondo la misura della grazia che è stata data a ciascuno di voi. I doni sono grazia, ma l'esercizio è assolutamente legato alla nostra consacrazione a Cristo, alla nostra vita con Cristo, al nostro cammino con Cristo. E quello è manifesto di spiritualità. Come noi camminiamo con Gesù, come noi camminiamo per lo Spirito, per non adempiere i desideri della carne. Il loro esercizio secondo la volontà di Dio è ciò che Dio vuole per i suoi doni. E questo è assolutamente importante. Dopo vedremo alcuni testi che ce lo rammentano. Quindi, lo scopo è il bene, l'utile comune. Perciò capite che laddove vi è qualcosa per innalzare noi stessi, vi era Corinto, se leggete con attenzione la parola, per gonfiare noi stessi, non è utile comune, non è bene comune. Quindi l'esercizio di questo dono è fuori dalla volontà di Dio. E più c'è la pratica di questi doni, come dicevo poc'anzi, secondo per esempio col testo che è scritto riguardo a Timoteo. Allora la parola di Dio ci fa vedere, come vediamo tutto questo nella Scrittura, perché noi tutte le cose che diciamo le dobbiamo vedere nella Scrittura.
parola d'uomo serve a nulla, quello che serve è la scrittura. E come facevano i Bereani, noi dobbiamo verificare ogni cosa sulla parola di Dio, perché è fondamentale. Allora, cosa succedeva alla chiesa di Corinto? Per rispondere a questa domanda, è vero che se noi manifestiamo e abbiamo molti doni dello Spirito, visibili, invisibili, potenti, non potenti, siamo più spirituali? Vediamo cosa ci dice la scrittura. In 1 Corinzi, al capitolo 1, versetto 5, la parola di Dio dice, riguardo alla chiesa di Corinto, nel contesto della lettera che Paolo scrive ai Corinzi, perché in lui siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola e di conoscenza, in ogni conoscenza, essendo stata la testimonianza di Cristo confermata tra voi. Non c'è dubbio, è una chiesa, è la chiesa di Cristo, di coloro che sono chiamati santi. In guisa che non difettate di alcun dono, e in questo caso il termine è tradotto con carisma, ce ne sono degli altri in greco, tipo dorea se non ricordo male, mentre aspettate la manifestazione del nostro Signore Gesù Cristo. Allora, questo è un testo che riprenderemo più avanti, ma molto importante. Quello che voglio, su cui voglio focalizzarmi adesso, è su questo fatto. Voi non difettate, cioè non mancate, non siete sprovvisti di alcun dono. E questo Paolo l'ha scritto ai Corinzi. Paolo ha scritto nella sua prima epistola, l'abbiamo letto, ai Corinzi, che egli non erano sprovvisti di alcun dono. Domanda. Possiamo affermare che la chiesa di Corinto fosse una chiesa spirituale, con elevata spiritualità? Senza giudizio, alla luce della scrittura. Questa corrispondenza era veramente bionivoca? Tutti i doni, elevata spiritualità? Non ci metteremo molto, se noi andiamo nella lettera di Corinto, a capire che la chiesa di Corinto aveva dei grossi problemi disciplinari davanti al Signore. L'Apostolo Paolo, pochi versetti dopo, dirà, e ricordate il contesto in cui abbiamo letto i passaggi sui doni, che sono il corpo di Cristo e sono l'amore fraterno, perché c'è il passaggio che abbiamo meditato la volta scorsa, prima Corinzi 13, l'Apostolo Paolo dirà, pochi versetti dopo, ho udito da voi, ho udito da quelli di casa Cloè, che tra voi ci sono divisioni, tra voi vi sono contese, e tra voi ci sono gelosie e vi sono ire, dispute. E questo è assolutamente importante, nonostante non difettassero di alcun dono. Fratelli, non sto dicendo, noi viviamo per i doni della Chiesa. Nessuno sa insegnare, nessuno sa parlare, nessuno sa ministrare, nessuno sa presiedere, se non per i doni di Dio. Ma è un errore pensare che essi siano un manifesto di elevata spiritualità, come spesso succede. È un errore che si vede anche nel mondo ultimamente. Allora l'Apostolo Paolo dice, vi esorto a non avere divisioni, ma stare, guardate, perfettamente uniti. E ci mette un po' di capitoli per arrivare al culmine di 1 Corinzi 13, quando spiegherà qual è l'eccellenza a cui noi siamo chiamati attraverso l'amore. All'amministrare i doni di Dio avendo l'eccellenza dell'amore. E questo è assolutamente fondamentale. Vi esorto a stare perfettamente uniti. Tutto questo era motivo d'arresto. E l'Apostolo Paolo, andando avanti, dirà al capitolo 3, io ho voluto parlarmi, avrei voluto parlarvi come a spirituali. Attenzione, 1 Corinzi capitolo 3, versetto 1, ma non ho potuto, perché siete ancora carnali. Ecco che cosa ci insegna la scrittura riguardo. Quindi il dono va preso nel suo esercizio, e il suo esercizio deve essere per il corpo di Cristo, nell'amore di Cristo, per la grazia di Cristo, per innalzare Gesù Cristo, non per innalzare se stessi e creare contesa e divisione. Ho voluto parlarvi come a spirituali, ma non ho potuto. E questo è di riflessione per noi. perché non eravate ancora da tanto, perché siete ancora carnali. Allora vediamo che questa associazione bionivoca tra tanti doni, tante evidenze e elevata spiritualità non è vera. Non è vera. Siete ancora carnali. Vi è gelosia, vi è contesa. E se vi sono queste cose, dirà il versetto 3, 1 Corinzi 3:3, non sono evidenza che voi camminate ancora secondo l'uomo? Eh sì. Eh sì, è una domanda retorica, ovviamente, dell'Apostolo Paolo, che fa spesso, e a me piacciono tantissimo queste domande di Paolo, soprattutto i Romani, del quale io sono innamorato sin dalla prima volta che l'ho meditata. Eh sì, dobbiamo dire, siete ancora carnali. E questo non portava edificazione, non portava del bene, non portava amore, non portava grazia all'interno della Chiesa, non portava ordine all'interno della Chiesa e nemmeno decoro, del quale Dio ci chiama. E questo è fondamentale. Quindi capiamo a questo punto come sia fondamentale e interconnesso l'esercizio di cui parla prettamente nel capitolo 14 dei Corinzi, i doni, con il camminare per lo Spirito e con l'essere parte del corpo di Cristo. Capire che cosa vuol dire essere il corpo di Cristo, cosa vuol dire essere la Chiesa dell'Iddio vivente. Cosa vuol dire essere il Tempio dello Spirito Santo? E se qualcuno devasta il Tempio dello Spirito, il Dio guasterà lui, è scritto. Non possiamo camminare per la carne. Non possiamo. Lo Spirito ce lo impedisce. E questo è veramente molto importante. Questo ci fa capire come noi siamo interconnessi gli uni con gli altri. Vi è diversità, ma vi è uno. Questo è ciò che Paolo ha cercato di spiegare molto meglio, molto molto meglio di me, con lo Spirito di Dio, in 1 Corinzi 12:27, che abbiamo letto e meditato assieme la volta scorsa. E noi dobbiamo essere all'interno del corpo. Dobbiamo essere all'interno del corpo per esercitare i nostri doni nel corpo, secondo la volontà di Dio. Ci sono due gravi danni se questo non accade. Il primo, se qualcuno non vuole essere parte del corpo e sta fuori dal corpo, non esercitando i suoi doni, è un grave danno per se stesso e un grave danno anche per la Chiesa. Ma vi è un altro danno correlato a questo. Chi esercita un dono che non ha nel corpo del Signore, fanno egualmente danni. È bene che i doni siano esercitati secondo la volontà di Dio. Perché se noi abbiamo un dono e non lo esercitiamo, facciamo un danno, perché Dio ce l'ha dato. L'Apostolo Paolo si raccomanda a Timoteo, non trascurare il dono di Dio che è in te. Se noi lo vogliamo, come succedeva a Corinto, secondo voi, perché dicevano, perché io non sono mano allora, perché io non sono piede allora, perché io sono un occhio allora, perché tutti volevano essere qualcosa che non erano. Ma noi dobbiamo essere il corpo di Dio, quello che Lui sia, il corpo di Cristo, quello che Lui vuole che siamo. Se lo siamo, fioriremo. Perché? Perché camminiamo secondo la volontà di Dio. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, che nei cieli. Il Vangelo non è mai cambiato. Il Vangelo è lo stesso, in tutte le manifestazioni che ci vengono date nella sua parola. E se qualcuno vi insegnasse un Vangelo diverso, dice l'Apostolo Paolo, sia maledetto, sia anatema, sia maledetto. E questo è fondamentale. Quindi è molto importante questo nel corpo del Signore. Allora perché questi doni venivano esercitati male nella Chiesa di Corinto? Perché mancava ciò dai quali i doni sono racchiusi e incapsulati. L'amore. Quando Paolo dirà, vi è una via per eccellenza, la via eccellente è la via dell'amore. E se i doni sono al di fuori di questo incapsulamento, di questo contenitore, parola forse non adatta, sono fuori scopo, sono fuori dagli scopi che Dio si è prefissato per noi. L'amore per Dio, la consacrazione al Signore e l'amore per i fratelli, primariamente per i fratelli e poi, come stiamo studiando e leggendo assieme nella prima Tessalonicesi, per le anime che sono attorno a noi. Questo è importante. Cosa dice prima Pietro 1,22? Avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità. Primo passaggio, la purificazione della nostra vita, quello di cui vi parlavo prima, la continua santificazione, la prima parte di questo versetto, al quale Dio ci chiama come riscattati, come salvati. Secondo passo, per arrivare a un amore fraterno non finto. Amatevi l'un l'altro di cuore intensamente. Se questo non c'è, i doni di Dio sono fuori scopo. La purificazione della nostra vita, camminando nella verità, camminando guidati dallo Spirito. Perché è falso dire che noi ci possiamo sedere e non continuare a camminare. Il Signore ci vuol fare camminare, perché se noi smettiamo di camminare, è un disastro, una tragedia. Non rimarremo nello stato in cui siamo, ma arretreremo. Secondo pezzo, per arrivare a un amore fraterno non finto. Amatevi gli uni gli altri di cuore, intensamente. Siamo tutti mancanti davanti a questo passaggio. Lo siamo, se siamo onesti. Se qualcuno dice che non lo è, lo vede, se lo veda col Signore. Ma questo non ci deve fermare a perseguire questa strada, a camminare su questa strada, a volere l'amore nella Chiesa, a volere l'amore nella nostra vita, perché lo Spirito Santo è stato sparso nei nostri cuori. L'amore di Dio, dice la Scrittura in Romani capitolo 5, è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. E se noi arrestiamo l'amore, arrestiamo il frutto. Ed è veramente importante. Avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità e non alla menzogna. Sono certo che, per quello che dice la Scrittura, che se noi non abbiamo questo obiettivo per essere uniti nel corpo, per amarci gli uni gli altri, per servire il corpo invece di servire noi stessi, lo ripeto, per servire il corpo invece che servire noi stessi, falliremo nell'esercizio di qualsiasi dono che il Signore ci ha dato. E questo è importante. Non dimentichiamoci che l'apostolo Paolo scriverà a Timoteo più avanti nel tempo, perché Corinzi viene prima di prima Timoteo, prima Timoteo, seconda Timoteo sono le ultime epistole dell'apostolo Paolo. Ma il fine di questo incarico, cioè lo scopo di questo incarico che io ti ho dato, figliolo mio Timoteo, era il suo figliolo in fede, era stato con lui in molte del suo cammino e nelle sue prigioni, è l'amore. Il fine di questo incarico, non dimenticarti Timoteo, è l'amore, procedente da un cuore puro e da una fede non finta. E questo è fondamentale, l'amore. Se ci manca l'amore, se ci manca l'amore, ma non l'amore nostro che non serve a niente, l'amore interessato, ma l'amore di Dio. L'amore di Dio viene in un modo che noi ci crediamo. Ho conosciuto l'amore di Dio, gli abbiamo creduto. Se noi crediamo a quell'amore, l'amore di Dio viene in noi. Non possiamo amare se prima non crediamo essere amati. Non possiamo consolare se prima non siamo consolati. E questo è fondamentale. non, anche nel mondo non sponsorizzeremo mai, qui non è qualcosa di sponsor, è un esempio molto basso, di bassa lega, però rende l'idea, qualcosa in cui non crediamo.
Sei amato!
Ma io credo di essere amato. È molto importante.
Dio ti può consolare!
Ma il mio cuore è consolato? È assurdo. È assurdo. E questo è veramente meraviglioso. I doni hanno come primo scopo servire nella Chiesa. Servire.
Perché servire? Perché il nostro maestro, capite perché abbiamo cominciato a meditare sui donatori prima di arrivare ai doni? Il nostro maestro è stato il servo dell'Eterno. Isaia parla del servo dell'Eterno. Giovanni parla di un servitore, del servitore. Giovanni capitolo 13 non è stato scritto per fare comparire due versetti o tot versetti nella parola. Quando il Signore dice, voi dite che io sono il Signore e il Maestro, e dite bene perché lo sono, dice il Signore, se io che sono il Signore e Maestro ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Ecco lo scopo di un dono, un lavatore di piedi. Lavare i piedi nella Chiesa, gli uni agli altri. E capite che lavare i piedi va ben al di là dei piagnistei, delle cose veramente basse. Io con quello non lo guardo, con quello non ci parlo, con l'altro spero di non incontrarlo, perché se lo incontro in corridoio devo anche salutare. Ma capite quando sono basse queste cose? E vogliamo esercitare i doni, ma se non partiamo da questa base non vedremo mai niente. Non vedremo mai niente nella nostra vita e tutto quello che faremo sarà contro Dio. Perché vi ricordo, vi sono alcuni, non entriamo nel dettaglio di quel passaggio, forse dopo, un pochino, ma che facevano grandi cose davanti a Dio, ma non hanno conosciuto Gesù. Matteo 7, 21, 23 ne è un esempio. Nel contesto dei falsi profeti, falsi dottori, più ampio. Questo è importante nella nostra vita. Servitori, gli uni degli altri. Cosa pensiamo di essere? L'Apostolo Paolo dirà ai Corinzi sempre che se qualcuno pensa di avere qualcosa che non ha ricevuto, pensa male. Che cos'hai tu che non hai ricevuto da Dio? Che cosa hai tu che non hai ricevuto da Dio? E allora se questa consapevolezza è vera nel nostro cuore, allora saremo dei servitori. Ameremo servire nella Chiesa, nella vita. Perché pensavo in questi giorni, guardando a me stesso, pensando a me stesso, che se io amo coloro che mi amano, che cosa faccio di singolare, dice la parola di Dio. Perché i pagani lo fanno similmente, dice la scrittura. Cosa facciamo di singolare se amiamo quelli che ci amano? Ma Cristo dirà, in quel magnifico passaggio, sempre in Giovanni 13, capitolo, da questo conosceranno che siete miei discepoli. Un segno di conoscimento del discepolato di Cristo, dall'amore che avete gli uni per gli altri. Allora se manca l'amore come base dei doni, come base di qualsiasi cosa, ma qui stiamo parlando dei doni, e l'amore nel contesto della Chiesa, come poteva essere la Chiesa di Corinto in quel momento manifestare i doni di Dio in maniera fedele, se vi era odio tra di loro, se vi erano contese, se volevano la sapienza umana. Apollo parla bene. Se volevano la sapienza umana. Paolo spenderà 4 capitoli a spiegare ai Corinzi che la sapienza umana rende vana la croce di Gesù Cristo. Perché se voi pensate a quella sapienza che Gesù è venuto a distruggere, rendete vana la croce di Cristo.
E questo è assolutamente importante. Perciò, se avessimo tutti i doni, come dice l'Apostolo Paolo, la fede da spostare i monti, le profezie e ogni altra cosa, ma difettassimo, mancassimo dell'amore, saremmo solo rami risonanti e squillanti cembali. E io non voglio suonare come un rame e nemmeno squillare come un cembalo, soprattutto quando mio figlio ogni tanto si mette a suonare il cembalo e ho capito, mentre quando comincia a suonare molto forte e a volte mi dà fastidio perché magari ho mal di testa, ho capito, la parola, lo Spirito mi ha portato su questo passaggio e mi ha fatto capire cosa vuol dire suonare, fare gran rumore per nulla, come dice la parola di Dio. E questo è veramente importante nella Scrittura, se vogliamo veramente capire cosa il Signore ci sta rivelando in questi versi. Saremmo rami risonanti o squillanti cembali. Quindi non è solo il dono, ma è esercitarlo secondo la volontà di Dio, secondo la sua volontà, perché questo è il nostro scopo, fare la volontà di colui che ci ha mandati. Come tuo padre hai mandato me, dice la Scrittura, io mando loro. E io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. La stessa età che menziona, fin tanto che voi aspettate, nel versetto 7, la manifestazione del Signore, che abbiamo letto prima. E questo è meraviglioso. Quindi il capitolo 13 dell'Epistola dei Corinzi è il culmine di questa lettera. È il punto più alto, il quale tutto sta attorno. E noi dobbiamo partire di lì. E siamo partiti di lì. Per quello che stiamo parlando ancora di quello, non siamo ancora arrivati al dettaglio, se vorrà il Signore. Perché è fondamentale. Se noi non ci incamminiamo per questa via eccellente, non potremo mai esercitare il dono di Dio, secondo la sua volontà. E ne abbiamo un esempio nella parola. Chiesa che poi, quanto pare, dalla seconda Corinzi, vedrà un ravvedimento. Perché è scritto, io vi ho parlato affinché vi fosse in voi non una contrizione che mena a morte, ma una contrizione che porta alla vita, dirà l'Apostolo Paolo nella seconda Corinzi. E questo è meraviglioso. Il problema non è quando noi cadiamo. Il problema è se non ci vogliamo ravvedere dei nostri errori. Se non vogliamo ravvederci. Comincia così l'Evangelo, nell'annunzio di Atti capitolo 2. Ravvedetevi! Confessate i vostri peccati e siate battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Comincia così la nostra salvezza e continua così il nostro cammino. Ogni qualvolta che vediamo qualcosa nella nostra vita che non onora il Signore e ci sono nelle vite di tutti noi. Altrimenti l'Apostolo non direbbe, colui che dice che non ha peccato è bugiardo, fa Dio bugiardo. Ma il male è che noi non ci ravvediamo e non andiamo al Signore per esserne purificati, per avere il peccato perdonato e per avere l'iniquità estirpata dal nostro cuore. L'amore di Dio copre una moltitudine di peccati, dice la Scrittura. E nell'amore è contenuto tutta la legge. Questo è fondamentale. Chi ama non pecca. Come potremmo noi esercitare i doni di Dio se siamo distanti da quello che ci dice l'Apostolo Paolo per lo Spirito Santo? Pazienza, benignità, l'amore non invidia, come succedeva con i Corinzi che si invidiavano l'un l'altro. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente. Cosa vuol dire sconveniente? Come non si conviene, come non è convenevole nella casa dell'Iddio vivente. Non si comporta in modo sconveniente. Non si inasprisce, non sospetta il male. Ma che bestia che il diavolo ha messo dentro di noi quando sospettiamo il male. A essere proprio vedere il male in ogni cosa. È tremendo. perché non solo distrugge chi ci sta davanti, ma distrugge anche noi stessi, perché siamo consumati dalla rabbia. Ma Cristo è qui per liberarcene. Chi confessa questo peccato gli viene rimesso e l'iniquità verrà estirpata. Ravvediti, perché Cristo ti inonderà di luce, dice la Scrittura. Non si gonfia, non si comporta in modo, non cerca il proprio interesse. L'amore di Dio non cerca il proprio interesse. Ma che meraviglia quando il Signore compie questo miracolo nella nostra vita, perché è un miracolo. Questi sono miracoli evidenti nella nostra vita, affinché noi possiamo una volta tanto non cercare il nostro proprio interesse, ma cercare l'interesse dell'altro. Questo vuol dire servire. Questo è ciò che ci ha insegnato il servitore dell'Eterno, quando cerchiamo l'interesse e il bene di un altro invece che il nostro. Questo è servizio, e la Chiesa ha bisogno di servitori. La Chiesa ha bisogno di coloro che si rimboccano le maniche e lavano i piedi, si chinano, si cingono di un asciugatoio e lavano i piedi. Fondamentale nella Chiesa del Signore. E noi, se questo non è vero in noi, se non gioiamo con questa verità, non riusciremo mai a essere uno nel corpo di Cristo. A volte è semplice per noi, lo dico perché lo è per me, vedere quello che manca. Ma se noi vediamo quello che manca, il Signore gli sta dicendo: bene, hai visto che manca? Rimboccati le maniche e servi. È facile dire: ma qui manca questo, ma qui manca l'altro. È facile. Mi accade nel lavoro, mi accade anche nella chiesa. Sbottona il polsino della camicia e rimboccati le maniche, perché ci sono dei piedi da lavare. E questo è fondamentale nella Scrittura, nella parola del Signore. Se questo non diventa parte della nostra vita, la confessione dei nostri peccati e il desiderio di servire nel corpo di Cristo, scordiamoci di esercitare i doni secondo la sua volontà. Perché questo è l'insegnamento di tutto il contesto biblico che parla dei doni, dei carismi, come viene tradotto nelle Bibbie più recenti, Nuova Riveduta, se non ricordo male, l'ultima versione traduce carismi. E qui c'è un punto importante: se non siamo servi del corpo, vuol dire che in qualche modo non siamo servi nemmeno di Cristo. Perché? Perché Cristo è il capo di questo corpo. Allora non sto dicendo che non sto parlando in questo momento, se Dio vorrà ne parleremo tra alcuni mesi, di quello che ha a che fare con la salvezza, ma sto parlando di come noi viviamo la nostra vita cristiana, come noi viviamo giorno per giorno, perché la vita cristiana è giorno per giorno. Mi piace la parola degli inglesi, day by day, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno. E se noi non viviamo questo servizio, questa consacrazione a Dio e alla sua parola giornalmente, se non viviamo questa vita che Cristo ci ha dato nel suo corpo, servendolo, ognuno con il proprio dono, secondo la misura della grazia di Cristo, non stiamo servendo il capo del corpo. Noi saremo sempre tutti membri. Il capo è uno solo, il Signore Gesù. E se noi non diamo il nostro vigore al corpo, se noi non diamo il tempo che il Signore ci dà anche al corpo, allora non stiamo servendo, ma rimaniamo nel nostro egocentrismo con il quale siamo nati. Lo stesso con cui Paolo dirà ai Corinzi: non state camminando ancora secondo l'uomo? I Corinzi a quella domanda, come chi di noi o me stesso vive in questa maniera, deve rispondere: sì, sto vivendo ancora secondo la carne, quindi sono carnale. E questo non dipende dai doni, dipende dalla consacrazione al Signore.
pazienza, benignità, non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. E noi non possiamo fare altro che gioire con la verità. Sapete perché? Perché colui che ci ha salvati, che ci ha amati, che ha dato se stesso per noi, ha detto di se stesso: io sono verità. Perciò vivere della menzogna non glorifica il Signore, perché Gesù è verità. È bene l'amore, quando dice la scrittura, l'abbiamo letto prima, l'amore sia senza ipocrisia, senza maschere. Ipocrisia è un termine che viene dal teatrale, quindi ha a che fare con vivere con la maschera, mascherati. Gettate via ogni cosa e presentatevi a viso scoperto davanti al Signore. Perché se noi non ci presentiamo a viso scoperto, non potremo nemmeno risplendere della luce del Signore. Se noi ci presentiamo con delle maschere davanti a Dio, il nostro viso, noi ci abbronzeremo fin qua. Pensate di andare sotto al sole. È venuto questo momento, questa visione in qualche modo, un visione celestiale, ma questo pensiero, diciamo così. Andiamo davanti al sole e ci mettiamo una bella maschera. Gesù è il sole, è la luce che illumina ogni uomo, dice la scrittura. Ci mettiamo una bella maschera e ci mettiamo a fare la tintarella. Quando la sera vi togliete la maschera, scoprirete che qui sarete bianchi e qui invece sarete abbronzati. Cosa vuol dire? Che se noi non ci esponiamo a viso scoperto davanti a Cristo, non brilleremo della sua luce. Ma ci sarà l'ombra della maschera. L'amore, questo vuol dire, sia senza ipocrisia. E questo è assolutamente importante. Siamo arrivati un po', sono un po' dietro a quello che volevo dire, dovrei cominciare una cosa che ci prenderebbe un po' di tempo, non fa niente, se vorrà il Signore lo vedremo la prossima volta. La domanda col quale il Signore ha messo sul mio cuore, alla luce di quello che abbiamo visto sin qui e con quale vorrei lasciarvi come spunto di riflessione per tutti noi alla gloria di Dio, è: qual è il mio servizio per il capo e per il resto del corpo? Qual è il mio servizio per il capo e per il resto del corpo? È fondamentale. E tutti siamo servitori. Non la vediamo oggi, ma la parola ministerio, diaconia, significa servizio. Quando l'Apostolo dirà, alcuni sono dati questi ministeri, sono servizi. Oggi non abbiamo tempo, però lo metto lì come spunto di riflessione. Qual è il mio servizio per il capo e per il resto del corpo? E qual è il vigore? Perché l'Apostolo Paolo, in Efesini, leggeremo la prossima volta, il capitolo 4, parla di vigore. Qual è il vigore come membro del corpo di Cristo che io metto a disposizione per il corpo? Vi lascio con questo esempio. Se io sviluppo un membro del mio corpo, non ne beneficia solo questo membro, ma ne beneficia tutto il corpo. Quando noi andiamo, non so se qualcuno di voi è mai andato in palestra, certamente sì. Quando noi andiamo in palestra, a meno che non si vada a fare della ginnastica specifica di recupero, io quando ero giovane andavo in palestra, forse oggi si vede un po' poco, i residui della palestra. Comunque, quando ero giovane andavo in palestra, andavo dall'istruttore e gli dicevo: vorrei fare esercizi. Va bene, oggi facciamo il petto e le spalle, domani facciamo le gambe, eccetera, eccetera, e dopodomani facciamo tricipiti, adduttori, bicipiti femorali, eccetera, eccetera. E cosa vuol dire questo? Che l'attenzione di chi era istruttore era di sviluppare tutto il corpo, perché se io andavo nel corpo, facevo due bicipiti grossi, avrei fatto due bicipiti grossi così, ma le gambe e due spalle larghe così, ma le gambe non avrebbero potuto sostenerlo. Ecco perché quando noi sviluppiamo una parte del corpo, diamo beneficio a tutto il corpo. Efesini dirà: tutto il corpo È meraviglioso, solo questo versetto di Efesini 4:13, affinché tutti siamo arrivati, tutti siamo arrivati, l'oggetto è il corpo di Cristo, non solo io, non solo noi stessi, è chiaro che lo sviluppo parte da noi, noi contribuiamo per questo sviluppo, ma la parola dice chiaramente affinché tutti siamo arrivati all'unità della fede e allo scopo dei nostri giorni, che rimarrà sempre quello, indipendentemente da quello che noi facciamo, diciamo, la piena conoscenza del figliuolo di Dio. È questo lo scopo dei nostri giorni, la piena conoscenza di Gesù Cristo. Giovanni 17, versetto 3 dice, questa è la vita eterna. Vogliamo la vita eterna? Conoscere te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. La piena conoscenza del figliuolo di Dio. Tutto ciò che ci è stato dato, che siano doni, che siano talenti, che sia qualsiasi cosa nella Chiesa, è per conoscere Gesù Cristo e per farlo conoscere. Grazie Signore per la tua parola. Che il Signore ci benedica.